siamo un po' in ritardo, c'è stato un complotto delle ferrovie dello Stato ai danni della serata, ma siamo riusciti a sventarlo in tempo. Devo fare un po' di presentazione. Beh, mi chiamo Enrico Zegna, sono del gruppo di Piazza Duomo. Don Severino lo conosciamo, è prete nella diocesi di Pisa ed è stato insegnante di teologia, è stato presidente dell'Associazione Teologica Italiana, poi sì, magari nella chiacchierata della sera ci sentiremo e ci presenteremo meglio. Questa serata ha due obiettivi, un obiettivo di approfondimento, e c'è la presenza di Don Severino, e ha l'obiettivo anche di dialogare, di discutere anche. Devo fare un po' di introduzione sul tema. Il titolo, Comunicare nella Chiesa, è un titolo molto generico, molto ampio. Tutto è comunicazione, la liturgia, la catechesi, l'annuncio. Don Severino andrà a Bose a un convegno, un convegno internazionale sulla liturgia, l'architettura e la Chiesa. Ecco, anche questa sarà un'occasione, credo, di riflessione sulla comunicazione. Questo tema però per noi invece ha un punto di partenza molto preciso ed è questo, ed è il disagio, potremmo dire anche l'inquietudine, che alcuni credenti, alcuni di noi hanno vissuto in questi ultimi tempi rispetto a tutta una serie di questioni. Quindi il punto di partenza è la difficoltà a confrontare e a rendere pubbliche e argomentate nella serenità posizioni, idee, analisi diverse sulla realtà sociale, sulla realtà politica legata alla nostra fede. Quindi il punto di partenza è un disagio, una difficoltà. Faccio quattro esempi di questa difficoltà che abbiamo vissuto. Il primo risale a 2 anni fa, quando nella primavera del 2007 l'allora governo presentò un progetto di legge sui diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi, la questione dei DICO. Si aprì un dibattito nel paese. Rispetto a questo dibattito, il disagio che provammo fu quello di non riuscire a condividere delle riflessioni che erano un po' dissonanti rispetto alle prese di posizione che in particolare il Consiglio Permanente della CEI espresse in una nota rivolta al mondo politico e sociale. Ecco, la difficoltà a esprimere a livello locale un confronto vero basato sulle posizioni e sulle idee, per cui non ci riuscimmo, dovemmo utilizzare questi strumenti informatici tipo il blog per avviare una discussione che poi fu anche interessante perché ci furono posizioni diverse. Questo fu un primo momento di disagio. Un secondo momento risale allo scorso anno, quando un gruppo di lettori del settimanale cattolico locale biellese costruirono una riflessione che potete trovare, credo, nei tavolini, una riflessione in generale sulle caratteristiche dell'informazione cattolica tratte dalle riflessioni ecclesiali sull'argomento e in particolare un contributo anche critico sulla situazione del giornale locale al momento in cui si cambiò il direttore. Ecco, anche in questa occasione non riuscimmo a uscire dalla cerchia ristretta, ecco, di noi e di alcuni altri, perché la cosa non venne presa in considerazione, non venne pubblicata, venne sostanzialmente ignorata. Il terzo esempio credo sia molto eclatante, non entro nel merito delle questioni, li cito solo per far capire il punto di partenza della serata. Il terzo esempio è ciò che accade, ciò che è accaduto nell'ultimo anno rispetto alle vicende di Eluana Englaro e in generale rispetto alle questioni bioetiche. Noi abbiamo assistito a un fenomeno che abbiamo definito di polarizzazione, cioè un fenomeno per cui si riusciva con difficoltà a proporre una visione della realtà che non fosse bianca o nera, pro o contro, e a partire da una varietà di posizioni, una varietà di analisi, una varietà di espressioni. Questo non siamo riusciti a viverlo, sia a livello di informazione locale, sia a livello di incontri pubblici, perché in realtà non ce ne sono stati. Quindi c'è stato un silenzio. Cito una considerazione che è stata fatta dal professor Colombo della Cattolica, con cui abbiamo condiviso una serata sul tema dell'informazione locale e dei media. E Colombo ci raccontava qualcuno di voi c'era magari. Un anno fa ho litigato ferocemente con il direttore di Avvenire Boffo, perché lui mi diceva: a volte non pubblico le lettere che sono contro la linea ufficiale del mio giornale, perché se le pubblico vengono strumentalizzate dalla stampa laica che dice, vedete, i cattolici sono divisi. Come ho detto in quell'occasione pubblica, ci diceva Colombo, e ribadisco qui, se io faccio così cancello l'idea che sia possibile un dibattito e trasformo tutto in tifo. Ecco, questa osservazione è un'osservazione che noi abbiamo vissuto con inquietudine. L'ultimo esempio che cito è ciò che si sta verificando in questi ultimi mesi rispetto alla situazione degli stranieri. Lo cito perché abbiamo l'impressione che ci sia una divaricazione nella comunità ecclesiale tra chi si occupa in maniera forte all'interno di gruppi e organizzazioni che esprimono e lavorano sulla solidarietà e le espressioni normali della vita comunitaria, per cui da una parte passano dei messaggi e dall'altra magari ne passano degli altri, ma questi messaggi non vengono esplicitati, non c'è la capacità di mettere in mezzo al tavolo anche questioni molto diverse, perché poi è giusto che tutti abbiano delle idee diverse e tutte le diversità diventino una ricchezza. Io ho citato questi quattro casi, non perché questa sera dobbiamo parlare di questi quattro casi. Questa sera abbiamo posto a Don Severino due domande. Innanzitutto, questo cammino che abbiamo iniziato alla fine dell'anno come gruppo, come associazione, è sfociato ad aprile in un incontro pubblico appunto con questo professore della Cattolica di Milano. Il tema è stata la mediazione che gli organi di informazione locale fanno sul territorio, cioè a cosa servono, che tipo di informazione sviluppano. Ed è stata una serata molto difficile, a mio avviso, ma che ha fatto emergere come, al di là del fatto di essere credenti o meno, ci sia una richiesta di maggiori contenuti, una richiesta di maggiore qualità dell'informazione. E questo sia un problema, un grosso problema, non solamente che riguarda tutta la società, insomma, non è un problema che riguardi la Chiesa e non la Chiesa, è un problema che riguarda tutti. Quindi questo potrebbe essere un cammino di revisione di vita, dove noi partiamo da dei fatti concreti, cerchiamo di capirli, ci confrontiamo col Vangelo e poi cerchiamo di fare qualcosa. Ecco. Questa serata è un passo ulteriore in questo cammino di revisione di vita. Perché? La domanda che ci poniamo è questa, allora. Quale fondamento ha il comunicare tra cristiani? Cioè, quale fondamento ci propone la parola, ci propone la tradizione della Chiesa? Ecco. Questa è una domanda che poniamo a Don Severino, perché a volte ci accorgiamo che in tanti messaggi c'è una miscela di scrittura, una miscela di precetti morali, di autorità, una miscela anche di scelte politiche. Alla fine non si capisce più qual è lo spazio della mia libertà, della mia coscienza nell'adesione a Cristo. E l'altra faccia della stessa domanda è la dimensione ecclesiale. Le persone che hanno organizzato stasera sono persone diverse, che sono impegnate più o meno nelle comunità, nei gruppi, eccetera. Ed è chiaro che noi lo vediamo, abbiamo il rischio di proiettare sulla Chiesa le nostre aspirazioni, i nostri ideali, per cui di immaginare una società perfetta, essere sempre critici, e magari non vigilare a sufficienza sulla nostra comunicazione. Questi sono i limiti. E pur con questi limiti ci chiediamo, ma qual è il rapporto tra l'essere Chiesa e comunicare? Cioè noi comunichiamo con quale immagine di Chiesa nella testa? Cioè per andare dove? Ecco. È vero che la qualità del nostro comunicare, delle nostre relazioni, è anche indice della comunione, della presenza della Chiesa qui a Gariano. Abbiamo chiamato questa sera come dialogo, non è una conferenza di Don Severino, da lui ci aspettiamo non una risposta, ma delle tracce di lavoro, delle piste, degli stimoli e anche magari delle altre domande, per anche così metterci in crisi, per metterci in discussione. Questo è quello che volevamo dire come presentazione. Non siamo in tanti e quindi può essere anche l'occasione per fare un po' di laboratorio di comunicazione, di dialogo, visto che gli spazi probabilmente ci sono. Forse è stato un po' scarso nella scorsa presentazione, magari ci racconta un po' cosa combina adesso.
Nessuna presentazione, chi parla la fa parlando. Cosa che
bene, grazie del passaggio. Prego.
Se si sente, magari preferisco non solo napoletano, ma anche di parlare con gli occhi e con le mani anche. E quindi se posso non occupare la mano col microfono, è bene. Però se non si sente, ditemelo.
No, si
sente. Sì? E le questioni che ponete sono molte, intricate e si collocano a livelli molto diversi anche. E questa è una difficoltà perché i diversi livelli vanno individuati, già è stato accennato, no? Quando c'è confusione non si capisce a che livello si sta parlando, quale centralità, quale spessore ha il contenuto di cui stiamo discutendo in ordine alla vita della comunità della fede. Però livelli che devono essere pure interconnessi fra di loro, che si intrecciano pure fra di loro in una esperienza umana che è totale. Comunque credo che, poiché non sono né un sociologo, né un giornalista, né un esperto dei problemi della comunicazione dal punto di vista così semplicemente sociale o sociopolitico, ma faccio il mestiere del teologo, allora è chiaro che non posso fare a meno, d'altra parte mi pare che sia anche un vostro interesse, di andare alla radice del problema della comunicazione nella vita della Chiesa. Perché siamo alla radice della Chiesa stessa, in quanto la Chiesa si costituisce in fondo come una dinamica di comunicazione. Se non ci fosse il problema per la fede della comunicazione, della notizia su Gesù, non ci sarebbe la Chiesa. La Chiesa nasce esattamente da questo fatto che la fede cristiana non è semplicemente rapporto con il Dio del cielo, ma è un rapporto con una vicenda umana, la vicenda di Gesù, che ha un significato al di fuori dei tempi in cui è accaduta solo in quanto viene comunicata. Se non fosse comunicata, il giorno in cui si interrompesse la comunicazione della fede nel mondo, questo significherebbe che nell'arco di una generazione la Chiesa e il cristianesimo stesso cessano di esistere. E questo significa anche che non solo le componenti della comunicazione, ma anche le problematiche della comunicazione sono costitutive alla Chiesa. È chiaro che sono problematiche che a volte sembrano dovute più che altro a ignavia o inettitudine degli uomini, però è anche vero che sono problematiche inerenti ad ogni fenomeno di comunicazione umana e quindi per forza le troviamo presenti queste problematiche nella Chiesa. Se vogliamo andare alla radice, pensiamo solo a certi eventi della Chiesa dell'origine, per esempio quella della fissazione di un canone biblico, no? Cioè i Vangeli quei quattro e non altri. E in fondo, di fronte a un dilagare della comunicazione senza nessun argine, questo ha significato dire, la comunicazione della fede sta qui dentro, sta dentro questo argine. E il problema eresia, ortodossia, che si affaccia già nel Nuovo Testamento, quando Giovanni, per esempio, dice, se uno afferma che il Cristo non è venuto in carne, è l'anticristo. Allora, se uno afferma qualche cosa, allora l'apporto della parola va sottoposto a un giudizio. E poi invece in maniera molto più estesa e più diffusa e più leggera rispetto alla pesantezza, allo spessore delle due cose che ho detto all'inizio, la comunicazione è la verifica di tante forme di incomunicabilità fra diverse sensibilità, diverse tradizioni, diverse scuole, diverse culture, basta che pensiamo al dramma della divisione della Chiesa fra Oriente e Occidente, no. Cioè è una incapacità di comunicazione. Allora la comunicazione che costituisce la Chiesa ovviamente è la comunicazione della fede in Gesù, e potremmo anche tracciare semplicemente le affermazioni del credo: Gesù, figlio di Dio, fattosi uomo, morto, risorto, oggi vivente in Dio, salvatore e giudice dell'umanità. Ecco questo come oggetto centrale della comunicazione della fede, e in quanto la comunicazione di questo oggetto si risolve in un evento felice, direbbero i linguisti, cioè nel senso che la comunicazione passa e l'affermazione è accolta e condivisa. In quanto accade questo, semplicemente nasce la comunità cristiana. Se un cristiano va in Papuasia e in una regione o in una comunità umana in cui non c'è nessuna conoscenza di Gesù Cristo e porta la notizia su Gesù Cristo e ottiene un consenso di fede su ciò che egli sta dicendo, lì nasce la Chiesa. Quindi nasce esattamente da questo evento della comunicazione del contenuto essenziale della fede. E in quanto evento infieri, che potrà avere un esito felice o infelice, in quanto evento infieri è la missione della Chiesa. La missione della Chiesa, la vita della Chiesa è il costituirsi, il formarsi, lo strutturarsi intorno all'evento felice della comunicazione. In quanto l'evento sta accadendo, ebbene questa è la missione della Chiesa, in tutte le infinite forme di cui quel contenuto essenziale poi di fatto si riveste nelle diverse circostanze, nei diversi bisogni umani, nei diversi contesti del dialogo fra gli uomini. Ora, come ogni evento di comunicazione è costituito da soggetti diversi, tra i quali intercorre una diversità vera e propria, che decide proprio il loro essere soggetti, perché se non fossero diversi non sarebbero soggetti, no? Quindi la diversità non è un incidente di percorso, la diversità è costitutiva dell'umanità fatta di persone umane, e quindi anche nella Chiesa di una comunità fatta di persone umane credenti. In questo senso, allora, la comunicazione non può essere solo considerata una specie di contenitore di dati, una specie di vettore, no? Che conduce dei dati oggettivi da una sponda all'altra, no? Perché questo non esiste. Al massimo può esistere nelle forme assolutamente banali della comunicazione. Passo per la strada e dico: che ore sono, per favore? Sono le 10:30. Va bene, allora il rapporto, anche lì un rapporto fra i soggetti c'è, i soggetti c'entrano, tanto è vero che se quello a cui chiedo è una persona che parla un'altra lingua, già, non funziona. Quindi la diversità dei soggetti c'entra anche nella comunicazione più banale, se vogliamo, no? Però indubbiamente ci sono forme di comunicazione in cui il rapporto intersoggettivo incide poco, forme di comunicazione in cui il rapporto intersoggettivo è assoluto, è totale. Basti pensare, per esempio, alla comunicazione di una dichiarazione d'amore, dove ovviamente l'intreccio di una enormità di fattori dentro i sentimenti e la personalità dei soggetti, tutto viene in gioco. Questo significa che allora nella vita della Chiesa, da un lato, e nella missione della Chiesa verso il mondo, questo dato della diversità dei soggetti impone la comprensione dell'altro e la individuazione delle forme del suo linguaggio. È chiaro che se voglio comunicare con un tedesco, devo parlare tedesco, no? Quindi anche questo è un dato elementare che poi invece a livelli più alti e più complessi a volte si dimentica. Essa però persiste, questa diversità, anche là dove l'evento della comunicazione ha avuto un esito felice, perché il fatto che abbiamo concordato sul dato essenziale comunicato, questo non significa che i soggetti a quel punto si sono appiattiti su quel dato, per cui la diversità è cessata. E questo che è la ragione per cui accade, per esempio, che siamo molto meno capaci di comprensione della diversità del vicino che della diversità del lontano. cui le liti tra vicini sono più drammatiche che le liti fra lontane. Perché? Perché con i vicini si pensa che la diversità non debba esserci. Quindi quando invece la si verifica e ci si scontra, si è più inetti ad affrontarne i problemi. Nella prospettiva della fede tutto questo non va considerato semplicemente come il frutto del limite umano, ma diventa anche una esperienza di fede nella imprevedibile azione dello Spirito, che secondo Gesù è come il vento, e soffia dove vuole. Domenica scorsa nel brano evangelico ascoltavamo Gesù che diceva: vi condurrà la verità tutta intera. Quindi è una dinamica che trasforma, che modifica, che si manifesta in una imprevedibile novità e pluralità degli incontri con le persone. E quello spirito che non solo agisce nella comunicazione fra i credenti, ma che il credente stesso, nel aprirsi al non credente, non può ignorare, di cui non può ignorare la presenza e l'azione. Che in fondo la stessa comunicazione della fede al non credente in qualche maniera presuppone che il non credente sia un luogo dove lo spirito agisce, perché se questo non si presupponesse sarebbe perfettamente inutile comunicare la fede. Se comunico la fede pensando che il soggetto che ho davanti possa in qualche maniera esservi interessato ed accoglierlo, presuppongo che in lui lo spirito agisce e gli dona la sua grazia, la sua mozione. Questo non significa che la comunicazione della fede sia esclusivamente un evento di carattere intersoggettivo. Questo è un problema che si è aperto in maniera abbastanza drammatica nella filosofia della comunicazione del Novecento. Io ho letto degli studi anche in campo teologico, in maniera specifica provenienti dalla Francia, impressionanti, in cui sembra che la comunicazione si imponga come l'unica realtà, per cui non conta quello che si comunica, non conta né il soggetto che comunica, né il soggetto che riceve la comunicazione, ma conta il comunicare, con una sorta di vaghezza, ecco, nella impostazione dell'analisi dello stesso linguaggio umano, del fenomeno della comunicazione, e con il rischio di esiti di carattere veramente nichilista in questo caso. Ricordo un testo di teologia su questo campo che mi impressionava assai, perché diceva: ma allora il Cristo chi è? Il Cristo cos'è? Il Cristo è il campo della comunicazione umana. Mi sembra un po' poco, ecco, per la mia fede di cristiano. Ma se questo accade in teologia, ovviamente è chiaro, la fonte non viene dalla teologia, viene da una cultura diffusa, no? In cui appunto è la frammentazione della realtà nell'attimo vissuto che sembra contare come unica realtà importante e non invece ciò che c'è prima, ciò che c'è dopo, i soggetti nella loro oggettività paradossalmente che determinano l'evento, eccetera. La comunicazione della fede infatti ha la sua spinta iniziale nell'incontro del credente con l'altro, con Dio, e per di più con Dio che si è fatto uomo in Gesù, quindi con realtà, è paradossale dirlo per Dio, ma diciamo pure corpose, perché il Verbo si è fatto carne, no? Quindi la rivelazione di Dio nell'ambito cristiano è qualcosa che si risolve in elementi piuttosto ben determinati, in quanto appunto la vicenda da cui parte la nostra fede, la vicenda di Gesù, è vicenda di Dio, sì, ma la vicenda di Dio, uomo, è quindi soggetto storico, vissuto in un certo luogo, in un certo tempo, che ha fatto certe cose e non altre, è vissuto in un mondo noto e non ignoto. Per cui, per esempio, un elemento della storia della Chiesa, del pensiero cristiano, che a molti fa problema, cioè la questione della cura dell'ortodossia e della individuazione dell'eresia, no? Le parole sono talmente irritanti alla nostra sensibilità di oggi, per cui ci sembra illegittimo che questo problema esiste. Ma in realtà come faccio a riconoscere un cristiano che mi dicesse che Gesù non è morto in croce, per esempio? Cioè, è chiaro che c'è un contorno profilato con esattezza, no? Del contenuto della fede, che non può essere risolto a vaghezza. Poi il problema della fede come esperienza soggettiva è un altro discorso. Ma questo elemento diventa per forza imperativo. E quindi da queste osservazioni così raccolte un po' qua e là, mi pare che appare con una certa chiarezza quello che è il problema fondamentale nella comunicazione della fede, cioè quello di coniugare l'approccio soggettivo della comunicazione, la ineliminabile diversità, sia prima che dopo la comunicazione è avvenuta, da un lato, e dall'altro lato l'imperativa oggettività della memoria di Cristo, perché è quello che comunico, non altra cosa. Gesù stesso ci guida in questo cammino, nel passo che appunto già ricordavo e che è stato oggetto di proclamazione liturgica e di meditazione domenica scorsa. Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso, quindi come dire che non ha detto tutto, da un lato. Quindi vuol dire che ci sono scoperte in un certo senso da fare nell'esperienza della fede. E questo è vero perché ogni volta che un nuovo credente si affaccia all'orizzonte, la fede si presenta in maniera nuova, per forza. Perché è un soggetto, una persona che la vive e la manifesta. Quindi c'è sempre qualcosa di nuovo da attendere. Quando verrà lo spirito di verità e gli vi guiderà la verità tutta intera. Però poi soggiunge Gesù, non parlerà da sé, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annunzierà le cose future. Egli prenderà del mio e ve l'annunzierà. Quindi vedete che i due elementi sono qui enunciati, seppure con un linguaggio che è quello tipico, in questo caso, del Vangelo di Giovanni. Bene, credo che questi pensieri di fondo, sempre utile che siano oggetto di riflessione, di studio e di meditazione, anche per affrontare invece poi problemi molto più quotidiani e dallo spessore importante sì, ma anche se minore rispetto a questo, e che comunque urgono e comunque premono sui nostri bisogni, sulla nostra coscienza e anche sui nostri doveri. Cioè quello appunto di una comunicazione la più efficace, la più ricca fra i diversi soggetti credenti nella Chiesa e fra la Chiesa e il mondo. Ora, la problematica attuale indubbiamente è caratterizzata dentro e fuori della Chiesa da un forte individualismo che rende più difficile la composizione di ogni forma di vita comunitaria. E quindi il problema non è solo della Chiesa, già è stato anche detto, no? Cioè le difficoltà le sperimentiamo un po' a tutti i livelli. Pensate alla difficoltà della comunicazione, molti di voi sono padri e madri di famiglia, nella famiglia stessa. Quante volte? No. Quindi il problema della comunità e della comunicazione felice all'interno di una comunità, nella intesa da perseguire al massimo da un lato e nel riconoscimento e nella valorizzazione delle diversità da non obliare mai e da non distruggere mai. E, pensate alla società civile, la campagna elettorale ahimè ci sta dando una testimonianza desolante della incapacità di parlare, di ragionare, di discutere, anche di polemizzare sulle cose, invece che semplicemente per litigare e averla vinta sul proprio avversario, no? Senza sapere poi di cosa esattamente si litiga. No. E si tratta solo di vincere nella polemica e basta. E così anche nella Chiesa la cultura individualista fortemente dominante crea anch'essa una serie di suoi particolari problemi, quando la comunicazione sembra fine a se stessa. Ecco. Questo si riflette anche sulla comunità cristiana, nella quale sembra difficile comunicare nella fede fra credenti. È difficile comunicare la fede ai non credenti. Mi è capitato un episodio molto curioso, molto buffo, mi ci sono anche divertito. Un giorno parlavo in una raduna di catechisti, no, sulla l'importanza, la bellezza, il valore di parlare di fede fra noi credenti, no? E mi dicono: signora, ma è con chi? Come si fa? No? Se sono andata dal mio parroco e gli ho detto: ma io voglio parlare un po' di Dio. E lui mi ha guardato e mi ha detto: ma lei ha bisogno di un padre spirituale. Quasi a dirgli: ma lei ha bisogno del psicanalista, insomma. No. Cioè, effettivamente, anche fra credenti, la difficoltà di comunicare nella fede, ecco, è un'esperienza a volte veramente pesante, che poi si riflette ovviamente nella quasi inettitudine molto diffusa di parlare di fede al non credente, per esempio. Allora, si potrebbero analizzare le analisi di questo fenomeno, fare una certa analisi del fenomeno, non sarebbe neanche difficile trovarne certe radici, però ecco, questo fatto che la riservatezza e l'individualismo dominino l'esperienza credente nel suo nucleo forte, ecco, è un fenomeno, ahimè, che stiamo osservando. E quando è debole l'esperienza di una fede comunicata e comune, e la comunicazione più importante, quella del fatto grandioso, che fra cristiani, ma anche fra cristiani di diverse chiese, di diverse confessioni, tutti crediamo nello stesso Signore Gesù, ecco, che questa comunicazione resti isolata alle proclamazioni e nelle prediche, o resti isolata nella liturgia, ecco, è veramente un fenomeno per tanti aspetti inconcepibile, eppure vero. No? La vita vissuta dei cristiani e gli atteggiamenti della comunità di fronte al mondo sono più oggetto di comunicazione e di discussione negli aspetti più esteriori, più immediati, più immediatamente fruibili, che nelle radici più profonde. E forse questo scollamento fra le radici profonde e la comunicazione a livelli più superficiali, ma pure tante volte molto coinvolgente, indubbiamente è un limite serio. Se percepissimo con più vigore cosa vuol dire avere la medesima fede, credere nel medesimo Signore Gesù, morto e risorto per la salvezza del mondo, no? Se questa sensazione di un patrimonio comune di enorme valore, no? Fosse più viva, allora possiamo dire anche a modo di battuta: a quel punto potremmo permetterci l'uso di litigare quanto vogliamo, tanto la comunione è garantita. No. Se invece questo senso di comunione sul profondo è debole, allora ogni contrasto, ogni conflitto sembra che diventi in qualche maniera tragico. A questo si aggiunge la persistenza, indubbiamente, nei problemi che anche sono stati ricordati nell'introduzione, la persistenza di una forte mentalità clericale, che produce ancora effetti, ora dire di autoritarismo a volte sembra anche esagerato, no? Però di fatto di pesantezza del discorso, della sentenza che viene dall'alto, o comunque di una, di un processo decisionale che è sempre in alto e non coinvolge mai il basso. Non è maturata la convinzione nella Chiesa nostra, non solo nei preti ma anche in moltissimi laici, la convinzione che ogni credente ha i suoi carismi e che ogni credente è soggetto responsabile della missione della Chiesa. Questo viene detto, viene proclamato, ma non è
non è sentimento diffuso, comune, percepito con vigore, no? Assolutamente no. È chiaro che ci sono vischiosità di una vecchia cultura, di una vecchia spiritualità cattolica, che si è maturata anche molto nel conflitto con il protestantesimo, no? Dove appunto l'abolizione di ogni magistero, di ogni autorità all'interno della Chiesa, no? Ha portato, ahimè, lì l'effetto dirompente opposto, no? Cioè di una frammentazione spaventosa delle diverse confessioni, no? Però nella reazione cattolica la incapacità invece di accedere a questo dato fondamentale che fa parte della nostra fede, della presenza dello Spirito e dei suoi doni in ogni credente. Una credenza di questo tipo poi può essere accresciuta di fatto, e avviene sempre, dai difetti personali di sensibilità autoritaria di questo o quel prete, questo o quel vescovo. Così come dal rifiuto della fatica del decidere insieme. Un caro amico protestante, il quale una volta per battuta mi diceva: beati voi, perché noi per prendere una decisione per discussioni senza fine, perché tutto passa sinodalmente, no? E quindi non si arriva mai in porto, no? Va bene, nostalgie reciproche. No. E a volte anche nei responsabili della comunità, preti, parroci e vescovi, la volontà di un'azione che si ritiene tanto più efficace quanto più rapida e tempestiva, e quindi tale da non dover passare, da poter invece bypassare tranquillamente la messa in comune, la discussione, eccetera. Insomma, molte ragioni di carattere psicologico e di carattere culturale e spirituale derivanti, queste ultime, dalla nostra tradizione, sono la base di queste difficoltà. E, senza contare che queste difficoltà non credo che, non lo faccio per difendere la casta, no? Ma responsabilità di questo tipo stanno anche nei laici, ovviamente, non... recentemente una signora bravissima, una cristiana veramente di valore, ecco, mi dice: ma insomma, io per queste ultime vicende che sono state anche qui rapidamente ricordate, io mi sento tanto a disagio, io dico, sento il bisogno di dimostrare in qualche maniera il mio dissenso, io non darò la firma per l'8 per mille per la Chiesa Cattolica, e mi chiedeva un parere. Se lei ritiene di far bene così, lo faccia pure, però scriva a chi di dovere dicendo le ragioni per cui lo fa. E dice: sì, non, e poi l'ha fatto. Perché in realtà anche quelle vie comunque percorribili di esprimere il proprio pensiero, pochi cristiani le percorrono. No? Uno si sterilisce un po' nel lamento. E prendere carta e penna oppure la tastiera del computer e buttare giù due righe, no, non lo si fa. Alla base della difficoltà indubbiamente ci sono anche carenze istituzionali, questo è un fatto, carenze istituzionali nell'ordinamento canonico, perché nel nostro ordinamento canonico praticamente mancano luoghi, istanze di collegialità, di sinodalità, di decisione comune, in cui il laico, non solo il laico, ma anche il prete in fondo, possa determinare qualcosa, dare un voto, no? Io dico per battuta, insomma, anch'io prete, per avere nella Chiesa una istanza in cui posso votare in maniera decisionale, devo farmi frate, perché negli ordini religiosi sì, elegge il superiore, sì, no? Tantissime cose, gli ordini religiosi in fondo internamente è una struttura fortemente democratica, no, per dire. Quindi è vero che manca anche qualcosa sul piano dell'ordinamento canonico che favorisca l'assunzione di responsabilità da parte di tutti i cristiani attraverso appunto un maggiore sviluppo della comunicazione, del confronto, dell'apporto reciproco. È vero che alla Chiesa non può essere applicato un regime democratico parlamentarista, si decide a colpi di maggioranza se i sacramenti sono 7 o 8, no? O se i Vangeli canonici devono essere 4 o 5. La Chiesa ha una struttura di carattere carismatico e sacramentale che non può farla assimilare a un regime parlamentarista, ma questo non significa, no, che allora fra una soluzione di un democraticismo improprio per la struttura della Chiesa da un lato e dall'altro lato la situazione attuale in cui di fatto non ci sono istanze, non ci sono luoghi, non ci sono quadri in cui poter raccogliere con maggiore precisione anche forme di consenso o di dibattito, e fra i due estremi si possono creare, inventare, costituire delle vie di mezzo. Quali prospettive allora si possono tracciare? Alla base della possibile positiva fiducia in uno sviluppo verso forme di comunicazione e di partecipazione più ampie sta indubbiamente un laicato spiritualmente più maturo e teologicamente più formato. Insomma, la nostra riunione di stasera, voi siete una novità forte rispetto al laico medio di 50 anni fa. No? I più anziani possono ben ricordare. No. Quando già semplicemente qualcosa di così semplice come questo nostro incontro in cui si ragiona insieme delle nostre cose di chiesa, praticamente non accadeva. Quando io andai parroco nel 1966, l'unica forma di collaborazione era il comitato per organizzare la festa, con cui appunto dovetti subito scontrarmi, e anch'io feci il clericale e l'autoritario per impedire lo spreco di una massa di soldi nei fuochi artificiali o robe di questo genere, per dire, no? Ma era l'unica forma di incontro per discutere di qualcosa nella vita della Chiesa, no? Anche perché era più difficile raccogliere un laicato più consapevole dei problemi della vita della Chiesa e anche da un punto di vista teologico più formato. Insomma, quando io ho studiato la Gregoriana negli anni 50, non solo non c'era l'ombra di una donna tra gli studenti, ma neanche l'ombra di un laico, no, tra gli studenti. Oggi abbiamo teologi e teologhe, no, laici di altissimo livello, che stanno dando dei contributi di altissimo livello allo sviluppo del pensiero cristiano, per dire. No. Ciò che mi premerebbe sottolineare dal punto di vista di questo problema dello sviluppo del laicato e della sua coscienza cristiana piena è un po' questo. Ho la sensazione che molte volte quando parliamo di questo pieghiamo più sulla funzione del laico dentro la struttura della comunità che su quello che è l'ambito proprio, più proprio e della sua vocazione, delle vocazioni laicali, che è l'ambito della vita sociale, l'ambito della professione, l'ambito della vita nel mondo, l'ambito della famiglia, no? E, naturalmente anche qui il difetto molte volte parte dai pastori della Chiesa, perché insomma un vizio professionale anche facilmente comprensibile è quello del parroco, il quale valorizza molto i suoi laici che fanno catechismo, che si occupano della liturgia, che puliscono la chiesa, che eccetera, no? Perché ha bisogno per andare avanti la comunità di questi sostegni, e ne ha bisogno. Mentre quello che il laico fa da cristiano fuori delle mura della Chiesa, questo quasi non lo interessa. Mentre io credo che bisognerebbe puntare assai di più, e questo torna col nostro tema della comunicazione, perché bisogna che cresca la consapevolezza che il laico che fa il medico, il laico insegnante, il laico operaio, il laico sindacalista, il laico amministratore in comune, eccetera, non fa un'opera profana qui, non fa una cosa che riguarda solo lui. È la missione della Chiesa nel mondo, è questa. Non c'è altrove la missione della Chiesa nel mondo. Però, ecco, anche se da parte della coscienza dei fedeli questo è sentito, poi questa esperienza raramente rifluisce all'interno della comunità. Qui per esempio in un consiglio pastorale si discuterà molto sull'organizzazione della vita parrocchiale e poche volte forse si ascolterà che cosa i laici di questa parrocchia stanno facendo nelle diverse professioni, nelle diverse situazioni della società civile, eccetera, per vedere che cosa ciò che i laici stanno facendo là, in quel campo, ci coinvolge tutti come comunità cristiana e viceversa come comunità cristiana cosa noi possiamo dare a loro, come sostenerli nella loro missione ecclesiale nel mondo. Ecco, credo che in questo senso la stessa sensibilità molto cresciuta e crescente tuttora della maturazione della responsabilità del laicato, credo che ha ancora bisogno di maturare questa svolta ulteriore. Non solo in quanto il laico dentro la comunità ha un ruolo di responsabilità suo proprio, ma soprattutto come la responsabilità di portare avanti la missione della Chiesa nel mondo possa e debba integrarsi dentro la vita della comunità. E concludo. La unità della fede e la comunione ecclesiale sono realtà profonde e queste non mancano. Mi fa ridere a volte laici, preti e vescovi quando, perché c'è una lite, si dice è rotta la comunione ecclesiale. La comunione è la fede nell'unico Gesù, la fede in Gesù. Finché questa sussiste, questa è la comunione ecclesiale, poi vissuta magari peccaminosamente perché ci caviamo gli occhi litigando, ma questo non significa che la comunione profonda nelle sue radici vitali, venga sempre meno ogni conflitto che nasce o ogni difficoltà di rapporto che si presenta. Naturalmente è necessario il discernimento tra ciò che costituisce il valore decisivo di questa comunione della fede nel suo contenuto essenziale e ciò che invece ne deriva nella diversa distanza fra il centro e le periferie dell'esperienza della fede. Non basta dire io una distinzione fra cosa è essenziale e cosa è contingente, cosa è originario, cosa è derivato, no? Perché c'è una gradazione, evidentemente, c'è una gradazione sia nelle materie della fede, sia soprattutto quando il materiale creduto comincia a intrecciarsi, e questo accade molto presto, con tutti i problemi della vita quotidiana, quindi della morale, dell'etica, della politica, delle professioni, della vita sociale, eccetera. È chiaro che si ha quindi una specie di nucleo centrale che è il garante per la grazia di Dio della comunione ecclesiale e poi un espandersi a cerchi concentrici, no? Verso zone sempre più periferiche, dove allora anche il bisogno dell'unità appare ovviamente rigoroso nel nucleo, più leggero man mano che ci si allontana e poi capace di sopportare anche radicali diversità nei suoi spazi più lontani dal centro. No? E, naturalmente nessuno è in grado di dare una ricetta o una misurazione, no? Di volta in volta per dire in quale regione ci troviamo di questa espansione della vita della fede. Però è chiaro che è anche possibile, con la riflessione seria, arrivarci e grosso modo saper distinguere in quale zona ci collochiamo e quanto siamo legati e impegnati all'unità e al consenso comune, o quanto invece giova esattamente alla Chiesa la diversità, la pluralità, il dibattito e anche la stessa contraddizione fra posizioni diverse. Va bene, io ho concluso e quindi ora apriamo la conversazione fra noi.
Il microfono non serve, mi pare, quindi ci toglie un problema, ecco. Prego.
Parlo per me, a volte sento la difficoltà di esprimere una fede vissuta a livello un po' profondo, perché ho la sensazione che a volte certe fedi, che possono essere politiche o sportive, forse magari ci danno dei punti, qualche volta degenerano nella tifoseria addirittura cieca, però quando veramente uno ci crede e vedi che lo fa con gusto, dici che bello, no? E poi così, a volte sento un po' di concorrenza nelle religioni civili, dico alla fine cos'è che mi distingue da quelli che professano quel tipo di religione, cioè forse io dovrei fare qualcosa di diverso.
Come procediamo? Raccogliamo più
raccogliamo
pareri,
un po' di, sì, raccogliamo un po' di pareri e di interventi, poi lei interviene, lavoriamo un po' così, ecco, abbiamo abbastanza tempo.
Paura, no? Di perdere credibilità, la paura di che passi qualcosa che possa nuocere, più che la gioia, la serenità e l'apertura, no? Dell'accettare l'altro, della comunicazione serena, no? Con tranquillità. E questa paura e questo giudizio e questo non correre il rischio di essere inquinata, secondo me, è tutto meno che cristiano, meno che evangelico. Un'altra cosa è lei diceva che il fatto di credere in un unico Cristo ci permette di superare le difficoltà. Io in questo periodo della mia vita la difficoltà più grossa che ho nella mia parrocchia invece è con una persona, con un fratello che crede veramente nel Signore come spero di crederci io, ma poi quando si tratta di applicare le cose, credo che sia per una fede politica diversa, abbiamo un modo di cozzare le cose per cui se dovessi seguire il mio impulso io mi toglierei da tutti i gruppi dove fa parte questa persona, perché non riesco ad accettare con serenità. Ha la capacità di dire delle cose che scatenano in me le cose più incredibili, no? Per cui non so se c'è una ricetta da tenerla, perché non ce l'ho.
che così la struttura chiesa, che ha diversi modi di comunicare, no? Attraverso lo stile di vita, il linguaggio, l'organizzazione stessa, l'abbigliamento, tutto, per esempio, abbia un pochino perso di vista quello che è l'origine della sua missione, cioè Cristo e San Pietro. Per cui le cose che a volte si fanno, si dicono, pare non abbiano punto di riferimento nel messaggio di Gesù. E per cui la difficoltà di comunicare nasce proprio, secondo me, dalla capacità di ascoltare le persone, ma di ascoltare il territorio, cioè qui un po'.
Caso di c'è già santo materiale liberamente, poi
valutarlo.
Alla signora che diceva la sua difficoltà di sopportare fratelli di fede, mi faceva venire in mente una turbolenta riunione di clero una volta, dalla quale usciamo e un amico mi si avvicina e mi fa, dice, ma non crediamo mica nello stesso Dio, Va bene, ma è chiaro che tutti siamo tutti abbiamo, oltre che il ragionamento, oltre che la fede, un carico passionale dentro di noi, che non è zavorra ovviamente, fa parte anche questo dell'esperienza della fede, no? Il sentire fortemente, l'appassionarsi per questa o quella idea, no? Certamente non sono fattori negativi, però sono evidentemente fattori che complicano enormemente il rapporto, questo sì, e allora è chiaro che non c'è molto da fare se non cercare con il ragionamento e con la fede, no? Sfrondare, ecco, veramente in noi e negli altri tutti questi aspetti per poi riconoscere il nucleo che ci ha comune, per riconoscerlo. In questo senso credo anche per l'ultimo intervento mi faceva venire in mente un po' lo stesso pensiero. Cioè io credo che ci sarebbe comunque utile sia anche nei confronti dell'autorità stessa nella Chiesa. Ecco, quando non condividiamo una presa di posizione, o giudichiamo sbagliato, o giudichiamo non dico malvagio o cattivo, ma insomma non evangelico un atteggiamento, ecco. Io credo che comunque ci può sempre aiutare, oltre che essere doveroso, anche quello che anche, ovviamente poi ragionando con calma si dice sempre, il salvare la buona fede delle persone, cioè cercare di capire, di non accettare mai il presupposto, se non proprio in un caso in cui ne avessimo l'assoluta prova, che quello che ho davanti a me sia il fratello credente, sia il vescovo, il papa, no? Poi non abbia fede o faccia le cose che sta facendo perché non gli importa nulla della fede, no? Cioè, ma partire dalla valorizzazione di questo elemento comune che comunque direi sempre presuppongo, e poi su quello ragionare e anche litigare se si vuole, no? Nel contrapporre la mia opinione a quella di un altro se ritengo che la mia sia più giusta. È chiaro che con l'autorità siamo perdenti perché siamo in una situazione asimmetrica, no? E d'altra parte questo accade sempre. Il problema è che accade, ed è vero, è che a volte si ha la sensazione che l'autorità in qualche maniera fa forza sulla sua posizione e forza in qualche maniera certe soluzioni contingenti, no? Perché gli premono, no? Non perché ritenga esistenti al livello del nucleo essenziale. Perché contingentemente in quella situazione, no? Dire qui o si fa così o se no i danni sono peggiori, quindi, no? Non approvo un atteggiamento simile, cerco di capirlo, no?
Ma per esempio questo è un po' sempre accaduto nei dibattiti politici, quando il problema politico ha coinvolto certe decisioni dell'autorità della Chiesa, no? Cioè, ma mi viene in mente ora per un esempio classico, grande, quando Leone X fa stilare un elenco di proposizioni di Lutero da condannare, una di queste proposizioni di Lutero era che invece che combattere contro i turchi bisognava prendere il pericolo dei turchi come motivo di penitenza per i nostri peccati. No. E naturalmente, allora, perché una frase di questo genere poteva essere condannata come, se non come eretica, insomma, certamente come non approvabile dall'ortodossia cattolica? È chiaro che lì quello che premeva era di non svigorire anche la compattezza del mondo cristiano, che tra l'altro il problema era molto serio, quello dei turchi, non è che fosse uno scherzo, no? E quindi, ecco, nell'insieme così, per esempio, è successo qualcosa di analogo anche nella battaglia della Chiesa Cattolica in Italia, e non solo in Italia, contro il comunismo, per esempio, quando ovviamente, oltre che i motivi più finemente filosofici, teologici, ideologici, no? E agivano molto anche le situazioni concrete, insomma, cioè la persecuzione durissima, il bisogno di difendere i cristiani sotto persecuzione, eccetera, no? Per esempio. E quindi, ahimè, le situazioni si mescolano in maniera più pura o più impura, ed è inevitabile. Questo non significa che non dobbiamo e che non abbiamo il diritto e il dovere di cercare di discernere, di spingere anche gli altri a discernere, dicendo le nostre ragioni, ecco. Però credo che in questo saremo molto aiutati se riusciamo anche di più a capire la complessità, no, della posta in gioco di tutte le situazioni, per cui allora anche una contestazione di una tesi o di un atteggiamento che non condivido può essere tanto più efficace anche quanto più è dotata di effettiva comprensione di tutti i dati in gioco, penso, no? Certamente questo bisogno che sentiamo che nella Chiesa si dia la voce a tutti è più che legittimo, è giusto, è logico. È chiaro che se una volta che il discorso raggiungesse certe ampiezze, allora è chiaro, misuriamo anche i problemi che vengono fuori. Facciamo un'ipotesi, no? Allora, certamente il problema della nomina dei vescovi e dei parroci è un problema delicato, acuto, e da parte della base tante volte si dice, ma no, insomma, a me questo vescovo non va, a me questo parroco non va, perché io non ho potuto dire che parroco volevo o che vescovo volevo. Va bene, nulla da obiettare a questa sensazione di fondo. Se poi dovessi dire, va bene, allora a Biella c'è bisogno di un nuovo vescovo, e allora votiamo fra il popolo cattolico di Biella, chi vota? Tutti battezzati? Chi valuta quale battezzato sì perché partecipa abbastanza alla vita della Chiesa, quale battezzato no perché non partecipa alla vita della Chiesa, perché voterebbe con tutti gli altri motivi, tutti gli altri interessi, per dire, no? Allora, l'esempio che porto ovviamente è troppo clamoroso, è troppo grossolano, no? Per capire che una soluzione di questo tipo diventa estremamente difficile, e quindi più che le forme istituzionali rigide, no? Io credo che ciò di cui abbiamo bisogno è del mutamento di un costume prima di tutto, no? Cioè, e quindi per esempio, qui si parlava anche della stampa, ecco, per esempio certamente io desidererei che un giornale dei cattolici come Avvenire, per esempio, fosse aperto ad ospitare diverse opinioni dei cattolici, e non invece una linea univoca, perché di fatto nel mondo cattolico ci sono diverse opinioni, allora perché il giornale non deve ospitarle? Ecco, cioè io credo che è su questo piano che è più possibile, è più pertinente e quindi anche può essere più fruttuoso muoversi, piuttosto che sul piano di certe grandi decisioni che poi trovano davanti a sé tali difficoltà per cui alla fine non se ne fa di nulla. La sensazione che sia la paura più che la gioia della comunicazione serena a determinare molte volte nella gerarchia certe prese di posizione, anch'io ce l'ho, senza dubbio, e quindi ne deriva in qualche maniera questa cura di una compattezza che poi in realtà è fittizia, no? E illusoria anche, che poi non si realizza e il cui perseguimento in realtà poi fa più danni che vantaggi. No? La paura cattiva consigliera, lo dice anche il proverbio, no? Nella fede non dovrebbe esserci, anche se direi sempre, vedete che io cerco sempre di dare un colpo al cerchio e un colpo alla botte, ma non perché ho bisogno di fare nessuna diplomazia, perché non ce n'è assolutamente bisogno, ma semplicemente perché mi sforzo sempre di vedere le cose da tutti i punti di vista, di integrarle il più possibile, no? E, nel senso che prendiamo anche qui un caso, no? Allora, il sistema di finanziamento della Chiesa può avere giudizi diversi, l'8 per 1000 è un buon metodo, no? Un buon metodo è pessimo, è buono, è mediocre, eccetera, no? E i giudizi possono essere più diversi. Certamente promuovere oggi come oggi, per esempio, che so io, un'iniziativa di legge da parte di cattolici, di un gruppo di cattolici che volesse l'abolizione tout court del sistema dell'8 per 1000 significa mettere alla fame tutti i preti da un giorno all'altro. Allora uno dirà va bene, andranno a lavorare, ma insomma non si improvvisa, anche fosse questa la linea, non è che lo si fa all'improvviso, no? E quindi è chiaro che chi per esempio ha la responsabilità in alto loco, poi da un lato può essere premuto da una istanza e dall'altro lato è di fronte a sé, no? Certe situazioni, no? Che potrebbero anche risolversi in maniera piuttosto drammatica da un altro lato, e quindi eccolo là, allora il compromesso, ecco, certamente in tempi lunghi è chiaro che la via preferibile è quella del perseguimento del massimo spirito evangelico in tutti i sensi, no? Anche con quel cammino prudenziale che non porta a rinunciare all'ideale ma a sterzarlo nel tempo, per esempio una volta che un certo programma si fa, in modo tale che lungo il cammino non si operino danni anche, no? Soprattutto quando sono in gioco le persone, no? Esprimere la fede è difficile, ma io credo che la forma di espressione della fede, che a parer mio dovrebbe essere la più ovvia, ecco, ovviamente non è quella predicatoria, quella dottrinaria, no? Quella del credente che sa tutto, presuntuoso, no? Che presume di saper tutto, no? Perché fa il maestrone dall'alto, no? È chiaro che non è quello, non solo questo è addirittura controproducente, ma è assolutamente improprio. Invece ciò che mi sembra proprio è che il credente con spontaneità e libertà e con semplicità racconti la sua fede. A volte si dice, ma io manco di rispetto, che so io, a un buddista, se io voglio che diventi cristiano. Bene, questo discorso ha le sue ragioni, ha la sua spinta, è facile individuarlo, no? In una sorta di coda di paglia che ha il cristianesimo per la sua storia di intolleranze esercitate nel passato, no? Ma se depuriamo il problema da questo aspetto, allora cosa significa? Perché io manco di rispetto a te se ti racconto cosa è Dio, cosa è Gesù per me? Ti comunico, ti dono un'esperienza. Tu ne farai quello che credi, ovviamente. Quindi mi sembra che la inibizione che ci domina molto nel comunicare la fede, in realtà, tolta la vischiosità storica di antiche storie, no? Non ha senso, non ha ragione d'essere. Anzi direi si risolve in una mancanza, se vogliamo, di amore verso il prossimo, perché se io credo che la fede per me è un grande valore, come faccio a non desiderare che una persona che amo la possa condividere? Ma certo che lo desidero, e certo che mi piacerebbe che la persona che amo avesse la stessa mia fede. E forse con questo c'è qualcosa di male? Forse che gli manco di rispetto? No. Invece non porrei mai, le confesso, nella mia sensibilità la domanda cosa mi distingue da un altro. Non me la porrei perché, come dire, non mi interessa. Mi interessa ciò che mi unisce a quell'altro. Poi sul piano teorico, se è chiaro, se io faccio una lezione di teologia, no, sulla Trinità, e poi mi confronto con l'Islam che non accetta la Trinità, è chiaro, devo elaborare tutto un quadro teorico, dottrinale e di approfondimento teologico per capire la differenza. Ma nell'esperienza di vita, no, non è il distinguere e differenziare che prima di tutto mi coinvolge, mi interessa, ma piuttosto la capacità di scoprire gli elementi comuni da cui poi parte un rapporto e una relazione dentro la quale allora gli elementi diversi potranno confliggere, ma potranno anche invece intrecciarsi, anche arricchirsi, no? Prendiamo anche nell'esperienza semplice che spesso negli ambienti della Caritas si fa, no? Allora io mi impegno nella Caritas a partire dalla mia fede, poi ho accanto l'amico mezzo ateo, no, che fa le stesse cose che faccio io, no? E allora mi chiedo, ma cosa mi distingue? Allora qual è lo specifico del cristiano nel fare la carità? Ma insomma, cosa mi importa? Mi rallegro e sono felice se un altro fa la stessa cosa che faccio io, anche per te, se non ha la stessa mia fede. No, no, non fa che essermi motivo di gioia, no? E basta. Poi, perché lui lo fa, me lo dovrà dire lui. Insomma, io glielo chiederò, ma tu perché lo fai, visto che tu non credi in Dio e non credi in Gesù Cristo? Mi dirà le sue ragioni. E io gli dirò le mie. Quindi io credo che da questo punto di vista, usciti dal piano appunto più di carattere teorico, di approfondimento teorico, concettuale, nell'esperienza, la comunicazione della fede è un fatto di esperienza interpersonale, non sia importante, ecco, la domanda del cosa mi distingue. Credo più o meno di aver toccato i punti, se qualcuno vuole ritornarci su non fa che, no?
Sì, io volevo fare una domanda, mi è piaciuta l'immagine del distinguere tra l'essenza, la periferia e i cerchi concentrici, mi chiedevo quali sono gli strumenti, i modi concreti per capire insieme a che punto del cerchio ci stiamo trovando, perché nella descrizione che ha fatto del punto in cui ha parlato di una, tra virgolette, democratizzazione della Chiesa, cioè la Chiesa non è una democrazia, lì non ha dato tanto un colpo al cerchio alla botte, perché ha detto questo è un estremo e l'altro estremo è l'oggi, che è un'affermazione forte, infatti io volevo chiedere ma come la motiva questa affermazione forte che l'altro estremo è l'oggi, no? Però questa immagine mi incuriosiva perché forse è un'operazione che bisogna fare innanzitutto forse insieme, cioè perché è difficile che uno appunto da solo riesca a dire siamo a questo punto del cerchio. Allora quali sono i luoghi e i modi in cui insieme capiamo che ad esempio su una questione etica siamo a questo punto del cerchio e non all'altro, e con il contributo di chi, eccetera. Ecco, forse questa è una difficoltà, io la vivo come, è anche un interrogativo, mi chiedo oggi su appunto le questioni che abbiamo citato, a che punto del cerchio ci stiamo trovando, perché l'impressione è che a volte siamo proprio in mezzo, a volte invece l'impressione è che forse non siamo in mezzo. Questa è un po' la domanda sugli strumenti, poi un'affermazione fatta con molta eleganza, che siamo a un estremo, mi ha preoccupato.
Ma non so se esattamente su quel punto dei due estremi sono stato chiaro, forse, no? Ma comunque lasciamo perdere quello e vediamo sulla cosa si può dire sul problema reale è importante, ecco, che lei ripropone. È più facile questo discernimento poniamo delle questioni di carattere dogmatico, teologico, eccetera. No? Cioè, allora possiamo certamente dire, per esempio, per dire un caso semplicissimo, è ovvio, anche se nella sensibilità cattolica non è poi tanto comune, allora, se la Madonna è apparsa a Lourdes o non è apparsa a Lourdes, va bene, questo non è un dogma di fede, la Chiesa ha accolto questa forma, questa esperienza, no? E questa è la devozione che ne è derivata, e quindi direi sarebbe abbastanza presuntuoso di un singolo dire no, va abolita, no? Però neppure il vescovo può dirmi, se tu non credi a Lourdes sei eretico, perché no? No, perché no? Per sé non ha a che fare con il dogma della fede, no? Quindi ci sono sul piano dell'ortodossia della fede queste distinzioni sono direi più facili. A partire appunto dal credo, perché per esempio il credo è già una formulazione assolutamente classica che viene dalla grande tradizione della Chiesa, quel credo del Concilio di Nicea che fra l'altro fa da base anche per il Consiglio Ecumenico delle Chiese, per cui anche le Chiese non cattoliche che per aderire al Consiglio Ecumenico delle Chiese fanno atto di accettazione del credo del Concilio di Nicea, per esempio, quindi lì allora anche nella diversità delle Chiese si è individuata una formula, no? Del nucleo della fede, e da lì poi è chiaro che sul piano nella fede ci sono poi certi elementi forti della tradizione, ci sono definizioni dogmatiche, ci sono, insomma, cioè si può elaborare in qualche maniera questa gradazione della imperatività, ecco, delle affermazioni di fede. Il problema invece è molto più complicato sul piano etico, soprattutto quando il piano etico non è solo quello del giudizio etico su un atto. E prendiamo allora che l'aborto sia un atto iniquo, no? Questo sarebbe difficile affermare che non sia imperativo per la coscienza cristiana. Quando io dico ma come giudico una legge sull'aborto, allora già ho una complessificazione della cosa ulteriore. Perché allora non si tratta di dire se l'atto in sé lo devo giudicare buono o cattivo, no, lo giudico comunque cattivo, no? Quando dico quali sono i provvedimenti legislativi in una società per limitare questo male, per eliminare questo male, eccetera, e allora sono già su un gradino un po' diverso. No? Dove però, ecco, allora subentra lì tante volte l'elemento direi più decisamente pastorale operativo a volte anche nelle determinazioni della gerarchia, no? Dove allora si vede che un certo cammino, no? Sarebbe più facilmente percorribile, no? Se ci fosse una certa compattezza, allora si stimola la compattezza. Se questo stimolo viene fatto in maniera scrupolosamente corretta con tutte le distinzioni, o a volte trasborda, eccetera, questo di tutto succede se vogliamo. Però è vero che io anche nel giudizio morale ho il giudizio di carattere di principio, poi ho il giudizio sulla situazione sociale, sulla situazione politica, ho il giudizio per esempio sulla persona, perché allora quando una persona viene a confessarmi, mi è capitato tante volte, mi dice ho fatto questo e questo, ho peccato? Io gli rispondo, me lo deve dire lei se ha peccato. Non posso dire io se ha peccato. Io gli posso dire che in linea dottrinale fare questo è peccato. Ma se lei ha fatto peccato o non ha fatto peccato, me lo deve dire lei, perché dipende dall'avvertenza, dal consenso, come ci ha insegnato il catechismo, insomma, la valuta del giudizio lo deve dare il soggetto su se stesso. No? Quindi ecco allora questa diversa gradazione. Però io credo che i due elementi che classicamente sono sempre stati accentuati sono l'autorità della scrittura e della tradizione cattolica. No. Perché la scrittura non è semplicemente un documento notarile che sta lì, no? La scrittura nasce dentro la tradizione della fede e viene letta dentro la tradizione della fede. Quindi, allora, scrittura e tradizione non come due criteri autonomi, ma come un impasto, no? Fra il testo sacro e la tradizione cattolica, della fede cattolica. E quindi questo è indubbiamente il primo enunciato, ecco, da tenere presente. E poi non so darle la risposta, lo so che la mia è assolutamente insoddisfacente, ma bisognerebbe caso per caso prendere e vedere come ragioniamo su questo punto, su questo punto, su questo punto.
Mentre parlava, mi è venuta in mente una cosa che secondo me è un po' una preoccupazione o un pericolo che corriamo. Quando parlavo della scelta della democrazia anche all'interno della Chiesa, mi è venuta in mente una cosa che ho letto di Sen, che grosso modo.
Una cosa di?
Che ha scritto anche Sen, che grosso modo dice così: che in Occidente siamo troppo preoccupati a vedere la democrazia come il momento in cui decidiamo tra una scelta e un'altra, dove si vota su una scelta. Lui diceva, dobbiamo preoccuparci del come si formano le scelte, perché la democrazia vera è la partecipazione alla formazione delle scelte, non solo il momento in cui si sceglie, si decide tra scelte che altri hanno fatto. E secondo me, noi dobbiamo stare attenti anche all'interno della Chiesa, perché è giusto chiedere più democrazia, ma la democrazia, soprattutto all'interno della Chiesa, deve essere questa partecipazione al dialogo, al confronto, alla riflessione, alla ricerca del come si vive la fede. Questa è la prima cosa che volevo dire. La seconda, devo riprendere un attimo una questione che lei ha posto sul giornali locali, anche perché sui quotidiani del a Come Avvenire oppure sui giornali locali, perché io credo che quando parliamo di comunicazione molto dipende anche dal clima in cui questa comunicazione avviene. Nel momento in cui c'è un clima sociale, un clima molto avvelenato, molto acceso, pieno, denso di contrasti, allora diventa molto difficile anche il dialogo. Diventa difficile il dialogo anche tra fratelli, tra coloro che appartengono alla stessa fede. Mentre se il clima generale è un clima di rispetto, è un clima di amore, allora il dialogo diventa più facile. E la mia preoccupazione nel vedere che gli stessi mezzi di comunicazione cristiani che appartengono al mondo cattolico, al mondo cristiano, contribuiscono ad avvelenare il clima del dialogo e del tutto. C'è una cosa che aveva scritto il nostro vescovo che per mettere in luce questa contraddizione, no? Il nostro vescovo in una lettera sull'educazione ha scritto: al centro della trasmissione e dell'educazione è la persona con le sue concrete e quotidiane esperienze, è la persona da amare. Il centro è la persona, il clima è l'amore. E ha scritto questo dopo aver scritto: una delle frontiere più delicate per la Chiesa di oggi consiste nella grande sfida del comunicare il Vangelo. E poi penso al nostro giornale del Lese, che è un giornale interamente di proprietà della diocesi. Venerdì 22 maggio, titola a tutta pagina: emergenza salute, uno dice poco, è capitato, scatti all'ospedale, una cinquantina di dipendenti trattati con la profilassi, un caso accertato e 8 segnalazioni. Questo è il titolo principale del nostro giornale. ma ancora più mi era colpito alla fine di febbraio, inizio, no, alla fine di gennaio, una sequela di titoli. Lei che lo sa, perché Pellese è una delle zone a più forte crisi in questo momento, perché c'è una crisi industriale che colpisce moltissime famiglie. E c'è stata una sequenza di titoli di questo tipo. Mi metto a confronto i titoli dati dal Pellese, il giornale appunto di proprietà della diocesi, e i titoli dati da Repo di Bietta, che invece è un giornale di proprietà maggioranza dell'Unione Industriale. Il Pellese venerdì 30 gennaio titola "Le manette sul Tirel". Repo di Biella, lunedì 2 febbraio, fa un titolo che parla della crisi e pare dice "Zena europeana, ce la faremo". Il Pellese, martedì 3 febbraio, "Maxi Rissa del sabato sera". Repo di Biella l'ha dedicata a Maxi Rissa qualche riga. Il Pellese lo titola invece del martedì a tutta pagina. Repo di Biella, giovedì 5 febbraio, titola "Patto per i 6.000 senza lavoro". Biellese, venerdì 6 febbraio, titola "Pestaggio in via Italia". Allora, tenga presente che le conseguenze della maxirissa del sabato sera sono la frattura ad un dito di un ragazzo. Le conseguenze del pestaggio del titolo del venerdì sono due ragazzi le cui ferite sono state guarite in 10 giorni. Quando noi ci comportiamo in questo modo, quando usiamo i mezzi di comunicazione in questo modo, anziché contribuire a costituire a livello locale una comunità d'amore, una comunità di confronto, contribuiamo a costruire qualcosa di diverso, una comunità di conflitto, una comunità di paura. Io credo proprio che la responsabilità che noi portiamo su questo, da questo punto di vista sia una responsabilità molto grande. La mia amarezza è quella di constatare il fatto che nella stessa comunità cristiana non si reagisca a questa situazione.
Però gente, tocca a voi, non a me, perché abbiamo bisogno.
credo di cavarsela così buon mercato.
Non posso dire davvero, non sono perfettamente d'accordo che lo stile cristiano non vedo perché non debba essere adottato anche dai grandi mezzi di comunicazione, no? Così come impegno adottarlo nel rapporto personale, no? Ma questo ahimè accade non tanto raramente, no? Per cui il singolo cristiano deve seguire il Vangelo e invece l'insieme no. No, è chiaro. Quindi questo è. Sì, è chiaro che ahimè oggi siamo in una situazione in cui il confronto non avviene sulle cose reali, ma semplicemente la voglia di combattersi, di lottare. Questo non è costruttivo, non serve a niente, fa danni e basta, no? È chiaro. Però invece appunto su questa situazione particolare della vostra stampa locale, è chiaro, io non so che cosa dire perché non conosco la situazione, al di là dell'impressione che ho espresso fino ad ora. Invece sulla faccenda della democrazia, in cosa consiste la democrazia? Sì, è chiaro, sono d'accordo anch'io che il momento decisionale in cui si vota e ci si conta, no? Questo è l'elemento più strumentale della democrazia, non è la democrazia, è uno strumento, neppure lo strumento, uno strumento della democrazia. C'è un bellissimo libretto che è un classico sul tema di Ruffini, edito dalla piccola biblioteca Adelphi, "Il principio maggioritario", in cui questo è un vecchio libro di molti anni fa già, ma ancora viene ristampato perché è rimasto, pur nella sua piccola dimensione, un classico sul tema, in cui dimostra come si è sviluppato in questo senso della democrazia che poi è approdata da noi nella forma parlamentare, no? dei rappresentanti che votano. E fa riferimento in, ogni tanto alla storia dei concili nella Chiesa, perché è curioso, no? Nei concili si è sempre votato, nei concili si vota, e le decisioni vengono prese a maggioranza. No? E anche se Ruffini mette in luce certi interessanti passaggi da una formula all'altra, cioè maior pars, allora si decide sulla base della maior pars, cioè la maggioranza. Dice, ma la maior pars che garanzie ci dà di essere giusta? Di per sé, nessuna. Allora è introdotta la formula della sanior pars. No. E cos'è la sanior pars, eccetera. Quindi, dove in fondo i problemi che anche oggi noi sperimentiamo nei nostri regimi democratici risultano essere vecchi un po' di sempre. Chiaro, si è molto parlato della democrazia dei ricchi, no? È chiaro che la società opulenta dove la maggioranza sono ricchi, i poveri, vero, saranno sempre in minoranza, perderanno sempre, no. Eppure la democrazia, oppure abbiamo avuto il clamoroso caso dell'Algeria, no? Ricordate anni fa, no? Quando le elezioni furono regolarmente vinte dal partito estremista, no? Con tutti i pericoli che ne derivavano, per esempio, no? Eccetera. Quindi è chiaro che allora non si tratta di non credo che alla Chiesa tocchi elaborare le formule correttive o le migliori formule di un sistema parlamentare né per se stessa né per la società civile, però quello che Maritain chiamava lo spirito della democrazia, e che mi fa piacere che lei cita Amartya Sen, che ritorna un po' su questo tipo di tema. Come si elabora una decisione? In questo senso il Concilio Vaticano II è stato una interessante scuola, perché se guardate le cifre con cui i documenti sono stati votati, sono da regime stalinista, no? Cioè 2125 sì, 25 no, ecco, questi erano i risultati del Concilio. Ma perché? Perché si elaborava un documento, si faceva un primo sondaggio, se si vedeva che questo aveva la maggioranza, però risicata, si raccoglievano le opinioni diverse, si mettevano dentro, si faceva, cioè la elaborazione dei documenti in concilio è sempre stata tale da raggiungere appunto la maggiore maggioranza possibile, non semplicemente da superare la soglia dell'uno in più. Allora, è chiaro che un Parlamento legittimamente fa una legge è legittima, è valida e funziona, anche se è stata votata con un voto in più. Ma nel Concilio no. Ecco, per dire, quindi la Chiesa di per sé potrebbe essere maestra di questo, no? Come si elabora, come si arriva al punto in cui bisogna decidere attraverso una scelta di maggioranza e minoranza. Oppure attraverso una scelta dell'autorità, no? E quindi tutto la capacità di comunicare, ecco, esattamente l'importanza del tema che voi state discutendo, l'importanza del comunicare. E per questo io credo che resta importante, questo io credo dobbiamo svilupparlo, il più possibile farlo comunque, anche se non ci è concessa o non ci è data o non abbiamo la possibilità di costruire una sede in cui ci si metta a dibattere insieme, ma il comunicare il nostro parere o di singoli o di un gruppo o di eccetera, questo credo è una cosa che si deve fare. Si deve fare senza magari aspettarci che abbia il suo effetto immediato, però può avere il suo effetto esattamente nella linea che dice lei, no? Cioè di un certo cammino che indubbiamente una qualche sua influenza, dal parere di tutti, non potrà non riceverlo.
Il problema forse è che qui siamo ancora in una piccola provincia, per cui questo è veramente molto complicato, il fatto di fare molto di corona. Io sono rappresentante del Vecchio, scrivo nel Vecchio di Biella, e da sempre trovo difficoltà ad avere notizie, eccetera, perché mi viene limitato, addirittura se riesco a cogliere delle voci, per dire, abbiamo un caso che è in corso di sostituzione, io raccolgo delle voci vogliono fare piuttosto che altre persone sulle più possibili candidate, eccetera. Siccome poi ho fatto un articolo scrivendo queste cose, l'attuale, diciamo, la persona che ha portato l'argomento della parrocchia è stato, diciamo, ripreso dal vescovo perché si è permesso di dire qualcosa, lui non ha detto niente. Eppure si crea questo clima, oppure appunto se c'è qualcuno che osa, tra virgolette, diciamo, esprimere una contrarietà, viene tacciato di essere appunto quello che vuole mettere in, diciamo, in difficoltà la chiesa, dice, beh, comunità della chiesa locale dove finisce. Rischiamo appunto invece di comportarci su elementi comuni, ci andiamo sì, a mettere in difficoltà su piccolezze, che poi in realtà forse non sono quelle piccolezze, nascondono appunto tutti quanti nel dietro di persone che comunque da anni, appunto, in ambito cattolico, pur rimanendo in una visione familiare o cosa, certo non fanno un loro percorrere un loro messaggio di comunicazione.
Infatti quando lei dice non sono piccolezze, io credo che non è una questione se il singolo problema, quel singolo tema è piccolo o grande. Quello che non è una piccolezza ma è grande, è di grande importanza, è appunto il fatto se c'è o non c'è un clima di comunicazione. Questo è comunque importante, è chiaro che ci sia. E quindi tutto ciò che si può fare per favorire la crescita è da fatto.
Ad esempio sulla questione dell'otto per mille, io così a pelle, a volte noto che c'è una comunicazione massiccia dove ti dicono di che proprio dare questi soldi, cioè io mi chiedo, non è possibile preparare un domani dove la ragione economica che per un credente, anche a livello di famiglia, anche a livello personale, come gestisce, come spende i suoi soldi, ma mi viene da pensare, ad esempio dico preparare il domani, quell'amico prete che fuori dal, probabilmente fortunato questo signore, mette fuori tutte le cose di cui lui ha bisogno, la gente dà e alla fine, per la missione sua, dice mi danno più che io passassi col cestino, infatti lui non fa neanche passare col cestino. È una scelta, ma certamente lo capisco che queste sono cose che non si fanno, queste le preparano come hanno fatto in Germania, forse da chissà da diversi secoli, e poi si arriva. E però certo questa comunicazione martellante dove ci fa vedere tutti questi angeli che fanno cose meravigliose, io non so, mi fa vedere proprio nervoso, l'ho fatto male io, chiedo scusa.
Ma recentemente ho visto una pubblicità analoga a questa, per non per l'otto per mille, ma per un'altra impresa che non era neanche del tutto di chiesa, era un po' a metà strada. Cioè, ahimè, quello è il sistema pubblicitario corrente. Ecco, però il discorso allora.
Si abbassa il livello pubblicitario.
Sì, no, ma credo. No, è questione che tutto il sistema è così. Allora credo che la soluzione non è aver l'otto per mille e non fargli la pubblicità, perché allora si avrebbero tutti gli svantaggi del sistema senza averne nessun vantaggio neanche. Allora sarebbe anche stupido, no? Allora in fondo la scelta è o sì o no un sistema di questo genere, mi sembra, no? A parer mio. Lei cita la Germania, no? La Germania non è un buon esempio, gli Stati Uniti insomma.
No.
Perché la Germania ha un sistema molto peggiore del nostro. Cioè quello della Kirchensteuer, delle tasse di chiesa. Però non nel senso che il parrocchiano è tassato dal parroco, ma dallo Stato. Cioè se tu ti dichiari cattolico, allora lo Stato ti dà le tasse. È migliore del nostro, nel senso che per noi è molto comodo, si mette la firma, ma non tiriamo fuori neanche un euro di tasca. Invece il cattolico tedesco, ma così il protestante, così l'ebreo, così chiunque è aderente a una aggregazione religiosa prevista dal sistema, no? E si dichiara tale e poi nei documenti di tassazione gli arriva la percentuale in più, no? Solamente che la gravità di quel sistema, a parer mio, è che uno deve dichiararsi appartenente davanti al magistrato civile, e questo pare che assolutamente non va. Invece perché dico, nel sistema degli Stati Uniti indubbiamente
è quello che brilla, insomma, se vogliamo, perché la Chiesa non rende lo Stato nulla e i cattolici hanno un costume, hanno un'organizzazione, hanno un... Però anche lì per portare avanti le opere, io sono stato una volta nella parrocchia di New York e sono passati 3 volte durante la messa a raccogliere le opere. Perché? Ma perché? Dunque, mi ha spiegato poi, una volta per la parrocchia, una volta per la scuola parrocchiale, che la parrocchia è la scuola. L'altra volta c'era una giornata straordinaria e se si fa la giornata e si perde la raccolta per le altre 2 ragioni, la parrocchia e la scuola non vanno avanti con il loro bilancio. Allora si aggiunge, non si sostituisce la giornata. Anche se poi ho avuto una testimonianza molto bella e simpatica della mia cugina, che fra l'altro non è neanche che sia una devotissima, no? Ma essa ogni tanto sì. E lei dice, ma non mi dà noia questa storia? E lei da buona emigrante mi ha risposto, siamo partiti con le valigie piene di miseria, ora siamo ricchi, il minimo che possiamo fare per sdebitarci con Dio, mi disse. Però ecco questa questione dei sistemi, ora a parer mio l'8 per mille ha un fattore positivo, tant'è vero che poi è stato esteso col 5 per mille anche in altri campi. Cioè che è stato, fino a che non c'era il 5 per mille, l'unico caso in cui il nostro sistema democratico dava al cittadino voce in capitolo su una voce di distribuzione di spesa. Perché nessuno ci fa votare se l'esercito debba avere o non debba avere dei soldi, se l'università debba avere più o meno soldi, eccetera. Quindi in questo senso può essere anche una crescita di democrazia. Gli elementi negativi che io vedo non li vedo tanto in questi aspetti più spettacolari o esteriori, che poi la nostra gente poi in grande parte è molto scanzonata su questo, non è questo il problema. Per me il problema è che in fondo il nostro sistema deresponsabilizza i fedeli, perché ti basta una firma. Questo mi sembra, casomai, quello che temo come effetto negativo. Non solo, dopo che c'è dato per mille, le oblazioni, quelle ufficiali, non so come vanno e non so come funzionano, ma di fatto nella vita delle parrocchie spiccioli si sperimenta casomai un calo della contribuzione, perché il fedele dice, ma tanto c'è dato per mille, quindi non è necessario che io contribuisca. Quindi questo casomai, a parer mio, è il punto del ritratto, perché certamente l'ideale sarebbe che i fedeli sopperiscono a tutte le necessità della loro chiesa. Prego.
Affrontare la propria fede, diciamo. Perché allora che luoghi come questa associazione siano assolutamente preziosi e credo salvino la vita e tutti noi probabilmente. Certamente se non c'è a livello di istituzione qualcosa che offre la stessa libertà, la stessa semplicità, rischia di liberare, si spendono molte energie, grande generosità, intelligenza, forza, tutto quello che vogliamo, ma rischia di non avere più nessun tipo di incidenza. Mi sembra fondamentale invece che anche all'interno della comunità cristiana, della sua struttura, sia dei luoghi come vogliamo, non portati al funzionamento delle istituzioni, ma anche di quello popolo, non so cosa verrà fuori. Questo permetterebbe di avere anche dei calci più significativi a sé, oltre che della nuova banda parrocchiale. L'altra cosa che voglio dire era sull'autorità. si è detto molto sulla questione della democrazia, spesso si dice la Chiesa non è una democrazia sottintendendo dunque le civili. Infatti dovrebbe essere messa automatica anche, dovrebbe essere l'opposto, la Chiesa non è una democrazia perché è più, no, non perché è meno, perché è comunione, sta oltre. Ma un'altra cosa, l'autorità è quando noi leggiamo, sentiamo, la posizione della Chiesa, dovremmo ricordarci che lì c'è il principio di autorità diverso, no? I documenti del Concilio sono una roba, il principio del Papa, la lettera posta del testo, il testo che risponde il giornalista, non so quanto vincolare per la mia fede, posso volte, anche essere consapevole della diversa gradazione di autorità di farla di quale deve essere proprio il documento, eccetera.
Una cosa che si può parlare più fuori, sto seguendo con molta attenzione, cioè, il lavoro di Enzo Bianchi sul discorso della etica condivisa. Cioè, in un mondo globalizzato dove ci incontriamo continuamente con altre persone, il desiderio di trovare dei punti di confronto sui valori e sull'etica credo sia talmente necessario necessario dove, tra l'altro, in altre realtà dove la Chiesa Cattolica si è comportata per anni, per secoli, con altre religioni. Penso alla centro del Nord Europa, penso in America, bene o male ha determinato delle condivisioni e che ha portato anche ad una minore, ad una maggiore accettazione, per esempio, per la persona dello straniero, sostanzialmente. La Chiesa invece d'Italia che si è ha avuto difficoltà storica a confrontarsi con altre religioni, ma poi soprattutto ha difficoltà anche storiche legate al fatto che il laico allora era il comunista. Non ha permesso una relazione condivisa e ce la troviamo oggi con una cultura di individualista, più sulla completa allo straniero. E allora il problema è fino a che punto tra la propria missione, tra l'esercitare la propria missione, occorre arrivare per poter comunque invece creare le condizioni per creare dei valori condivisi con tutti, veramente poi anche a chi vive in Italia di poter vivere e condividere a livello internazionale certi valori. Soprattutto vedo questo qui lo sforzo che vedo sul mondo del mondo laico, del mondo laico. Per il mondo religioso, cioè quello di costruire dei valori condivisi e alleati a livello universale.
Voce aperta.
Sono d'accordo con quello che mi ha detto, di cercare c'è una società dove si condividono di grossi valori, appunto di arrivo. Ritornando però alla comunicazione all'interno della Chiesa, pare che stasera si emersa abbastanza bene la complessità, perché l'informazione è molto importante e quindi può essere uno strumento di potere, anzi è uno strumento di potere per il fatto di ascoltare. Dare spazio a chi non la pensa come me, non è la protesta, non lo so, in tutti i campi. Io leggo abitualmente la Veria, mi sono detto che mi apprezzo tantissimo la panorama internazionale, perché non trovo negli altri giornali, però se ho bisogno di alcune notizie, devo andare a cercare su Alza o su Alza, e viceversa. Se io ho bisogno di alcune notizie, ho bisogno di leggere la Veria e non leggere Alza o leggere il Corriere della Sera. Questo volevo dire che c'è un uso del mezzo di comunicazione che è strumentale, un po' strumentale. E dobbiamo, in questo all'interno della Chiesa un problema che è peccato, a mio punto, dal mio punto di vista. Questo è peccato. È comprensibile che sia visto così. È anche logico, secondo l'Oscar Monte, che dice così, ma non è l'agendo questo. La Chiesa, uno che tutti hanno diritto di esprimersi, tutti hanno diritto di esprimersi, perché se credono in Gesù Cristo, sono fratelli e tutti hanno voce. E anche questo dovremmo però cominciare a ragionare anche su questo argomento qui. Dobbiamo costruire un modo di fare informazione, di relazionarsi diverso, se no succedono le cose così. Se la notizia fa vendere il giornale, e poi comunque naturalmente l'assurdo, io vedo questo giornale, ma io bisogna dire le cose importanti, la voglio dire alla gente, come lo faccio? Ma questa non è la logica del partito. Ecco, dobbiamo però riuscire a capire a condizione che qui c'è un errore, c'è un peccato anche. Così la voglia di tenere tutto compatto, di togliere tutte le sfumature, di non negare le ragioni degli altri perché comunque in quel momento lì mi tanto contro. Ma questo è un peccato contro la verità. Poi avrò tutte le giustificazioni di questa terra, però è un peccato contro la verità. Quando io sforzo di dire dell'altro per poter avere ragione. E questo succede in tutti, ma quello che a me fa soffrire succede ampiamente anche da noi, senza che nessuno denunci, senza che nessuno si accorga che questo comunque è peccato.
Sono d'accordo. Non hai nulla da aggiungere. Sugli interventi precedenti invece, sì, qui non ho nulla da aggiungere, ecco, sottoscrivo. Sugli interventi precedenti, la questione della gradazione dell'autorità, no? Certamente cioè c'è un, diciamo così, un quadro istituzionale propriamente cattolico in cui i gradi dell'autorità, l'esercizio dell'autorità sono anche tutto sommato abbastanza ben definiti, sia in quanto al contenuto sia in quanto alla gradazione delle istanze, e poi c'è un costume cattolico. Io dico per battuta, non ho paura dei papi, ho paura dei papisti. Cioè c'è un costume cattolico invece che tende sempre ad amplificare a proprio vantaggio, ma non sempre in maniera volgarmente, bassamente strumentale, ma anche per mentalità, per sensibilità, no? Per cui appunto tutto sembra appiattito sul livello sempre della massima autorità. E questo non è corretto, bisogna direi. Io per questo ricordo nella mia esperienza di studente, figuratevi, dagli anni 50, quindi addirittura prima del Concilio, ricordo un corso di padre Hürth, teologo moralista alla Gregoriana, sull'autorità, in cui questo tema della gradazione era elaborato in maniera molto precisa. E ricordo anche un caso concreto che egli poneva in latino, perché si insegnava ancora in latino a quel tempo alla Gregoriana, no? In cui diceva: che autorità ha un articolo non firmato dell'Osservatore Romano? Cosa che? Risposta, anno 1956, notate l'anno, prima del Concilio, diceva, ha l'autorità di un giornale. Perché se il Papa vuole esercitare la sua autorità, mette la sua firma. Ecco, ma questo appunto poteva essere detto dalla cattedra gregoriana negli anni 50, mentre oggi nel costume invece diffuso, ma che? Quindi io credo che in questo ogni apporto a una maggiore precisione, no? Questo significa il vero rispetto dell'autorità, non significa togliere nulla all'autorità, attribuire il vero rispetto. La Chiesa è più che una democrazia, certamente, cioè. Ma la questione della democrazia veramente mi pare che il punto vero è stato toccato nell'intervento precedente con la citazione di Amartya Sen, no? Cioè una cosa è la questione delle istanze decisionali e come si perviene concretamente alla fine, nel momento in cui bisogna proprio dire si fa così o non si fa così. Allora, lì a un certo punto è questione di elaborare gli strumenti adatti. Però questo è, non vive nell'isolamento, che cosa c'è prima, che cosa c'è dopo. Per esempio, anche in teologia, negli studi teologici, io proprio la settimana prossima sarò a Milano per questo, si sta in corso da un anno e mezzo tutta una serie di studi sulla ricezione del Concilio Vaticano II nella diocesi di Milano e in Alta Italia in genere. E appunto perché anche il Concilio certamente ha la sua autorità, ma poi cosa di fatto nella storia della Chiesa accade? No? Come? Non si tratta di una legge come la legge dello Stato, dove la legge una volta promulgata deve essere rispettata, se non la rispetti la multa o la galera. No, è pace, non si discute. Qui invece nella Chiesa non si tratta della multa della galera, ma si tratta della crescita della vita della comunità globalmente intesa. No? E quindi è chiaro che dopo che l'autorità anche si è espressa, anche quando questo accade al suo massimo grado, non è che il discorso è chiuso. Si prolunga, come si matura nella Chiesa l'accoglienza di questa decisione d'autorità, per esempio, e quali sfumature poi la decisione stessa riceve, per esempio, dall'accoglienza, eccetera. Quindi è tutto un insieme. Ecco, in quanto alle istanze che lei dice, è vero, quando io accennavo alle questioni, alle lacune dell'ordinamento canonico, lì io pensavo piuttosto al livello più strumentale proprio delle decisioni, no? Perché per esempio il problema della nomina dei vescovi senza dubbio è un problema aperto, no? Allora deve essere la Santa Sede, perché non potrebbe essere anche da noi lo stesso sistema che già esiste nella Chiesa Cattolica per l'ordinamento canonico orientale? Dove invece sono i vescovi locali che nominano i vescovi, no, e non Roma, per esempio. No? Quindi lì il discorso è indubbiamente su questo piano, è un discorso che resta un discorso aperto. Però io credo che per quello invece, per il discorso come lo pone lei, su un piano proprio quello più generale del confronto, della maturazione delle scelte, io non credo neanche sia tanto importante che esista un luogo dove istituzionalmente questo si fa, perché un luogo come questo è importante cercare di metterlo in circolo il più possibile, no? Anche perché ho l'esperienza dei consigli pastorali, per esempio, che a livello parrocchiale, se il parroco intende farlo funzionare, può avere un bel valore, un bel significato. A livello diocesano, io e tanto che sono parte del Consiglio Pastorale Diocesano, insomma vedo che insomma non è che rappresenti molto, ecco, perché in realtà poi le questioni che vengono discusse sono così, o di carattere un po' generico a volte è troppo dettagliato, per cui non sono cose di grande importanza, o non lo so. C'è un'esperienza che io ho fatto due volte, che non è granché, intendiamoci, però non è pure da buttare, è quell'esperienza dei forum della CEI, no? Che ogni due anni vengono radunati centinaia di persone, no? Dove viene posto a tema un certo argomento e poi per due giorni c'è una raccolta proprio uno dietro l'altro in libertà di vari interventi. Nulla di trascendentale, però insomma un certo minimo, ecco, livello anche di pluralismo di opinioni viene anche fuori. Ah no, c'è il problema dell'etica condivisa. Ecco, ma io ho l'impressione quasi che per molti aspetti in Europa ci si ritrovi quasi più a una difficoltà di condivisione con i laicisti che con le altre religioni, salvo i problemi tipici dell'Islam, no? E oggi c'è una sorta di incomunicabilità, no? Per cui ciò che è detto dalla sponda cattolica immediatamente di là viene demonizzato, e viceversa. No, quello che si è detto sull'avvelenamento del clima anche, no? Per cui appunto vedete tutta la problematica della famiglia, per esempio, indubbiamente c'è stata tutta una elaborazione di progetti, di idee, di campagne più o meno pubblicitarie in ordine a un indebolimento costante della famiglia, che è un fenomeno che abbiamo sotto gli occhi, no? È chiaro che quelli che oggi si scandalizzano anche di Berlusconi fanno bene a scandalizzarsi, ma si facciano anche l'esame di coscienza, no? Cioè chi è responsabile poi di questo clima, no? Così superficiale, così leggero, così libertino, diciamo, no? Che è entrato nel nostro costume. Oppure prendiamo la questione della crisi economica, no? Oggi tutti si riempiono la bocca di etica, ma se 10 anni fa parlavi di etica dell'economia ti davano del papista o del comunista. No. Tra l'altro tutte e due le accuse era possibile raccogliere. No.
Se posso dire qualcosa in merito al giornale Capo, mentre lei è scritto per il giornale, io personalmente più di una volta ho lamentato, no? Non spazi oppure poca considerazione, iniziative rispetto a parrocchie. Capisco che è importante dire queste cose e pretendere anche dei contatti, soprattutto quando le problematiche sono serie, importanti. A livello proprio personale credo che valga la pena di impegnarsi nella quotidianità per creare una mentalità e diventare seri là dove si vive, no? Nella comunità, nelle parrocchie, nelle famiglie. Perché poi a lunga scadenza questo può portare dei frutti, creare una mentalità. Io capisco che per esempio il fatto che sia stato dato anche con così poco spazio, no? Una serata come del genere, può anche dar fastidio, no? Perché sono delle opportunità belle in cui magari più persone potrebbero confrontarsi e ascoltare anche delle voci grazie per la disposizione così serena, no? Di ampio respiro, però credo che così se il giornale ha fatto questa scelta di pubblicare, non so, il parroco che finisce il mese di maggio con 5-6 ginchetti, pubblicare una foto, no? Anziché dare spazio a degli articoli di approfondimento, faccia questa scelta, credo che a un certo punto però cambiano i governi, cambierà anche la situazione di una cosa, se il settore di giornale non lo può. Credo che non valga la pena di sopravvivibilità, di perseverare in un certo cammino, per una mentalità, come me, espressione di credere, così andare
una testimonianza. Ma il problema è che tutti corriamo poi il medesimo rischio, cioè quello che deploriamo in altri può diventare pericolo anche nostro. Cioè uno di questi rischi è quello di puntare immediatamente sul successo della mia azione. Allora il signor X fa una certa cosa, io gli dico che è fatta male e vorrei che lui il giorno dopo dicesse sì, è fatta male, non la faccio più, no? Però a quel punto io sono come lui, tutto sommato. No, prima era lui che voleva che io accedessi totalmente a lui, ora sono io che voglio che lui acceda totalmente a me. E invece questa linea invece di... la soluzione allora non è il silenzio rassegnato o imbelle, ma è la perseveranza nel portare avanti certe idee, no? Con la speranza, la fiducia anche di fede, no? Che se sono rose fioriranno, che se l'ispirazione evangelica che mi muove è vera e autentica porterà il suo frutto. Ecco, no? Io credo questo, perché è facile che si cada appunto nei due estremi, o la pretesa di ottenere immediatamente quello che ritengo giusto, oppure, visto che questo non è possibile, allora basta, mi arrendo. No. E invece c'è il famoso proverbio latino, no? Gutta cavat lapidem, non vi sed sete cadendo. Chi non sa il latino, la goccia scava anche la pietra, non per la sua forza, ma semplicemente per la sua costanza. Tac, tac, tac.
Però c'è il fatto che il giornale esiste e io devo spendere un euro per comprarlo. Allora io dico al giornale cosa c'è? E chiedo che mi dia della cronaca, che è più precisa possibile, e poi che ci siano delle idee su dei temi, quelli che si diceva prima, chiare. Ora, se la cronaca la trovo, come diceva il signore là, le idee ci sono, ma cercano di mediare, perché se no perdono l'altro lettore, mi spiace, il palermo lo tengo in tasca. E io devo dire che gli equivoci, anche tra cattolici e cristiani, su certi argomenti, vengono dalla poca chiarezza e dal poco coraggio che c'è di discutere su certi parole.
Detto questo, domani il Gallero ci fa
caso. Non parlo del Gallero, è giornale. È giornale.
Bene, ci sono altri interventi? Allora, beh, direi di ringraziare con un applauso lo Severino. Credo sia impossibile fare delle conclusioni, sicuramente l'incitamento a continuare e a lavorare con un clima di dialogo e per un clima di dialogo credo che sia, e di chiarezza soprattutto, credo che sia la cosa più importante. Cosa dicevi Paolo?
No, volevo dire, chi non avesse ancora dato la sua idea, chi vuole ricevere le nostre comunità.
Ah sì, ecco, sì, come ai tempi, credo, vabbè, adesso, dei momenti democratici un po' difficili, ci sono degli strumenti che dobbiamo usare per tenerci in contatto, perché non è possibile a volte scambiarsi altre informazioni, quindi per questi incontri mandiamo degli inviti cartacei, ma mandiamo anche degli inviti via mail e anche per una serie di riflessioni, per cui chi desidera ricevere queste cose è sufficiente che lo scriva nel foglio che c'è all'uscita. Benissimo, volevo solo dire una cosa, si troverà sul sito poi del gruppo la trascrizione sintetizzata di questa serata, in maniera che, come abbiamo fatto per gli incontri precedenti, ciò che non viene espresso pubblicamente non si può trovare sui giornali, lo si può trovare comunque lì. È chiaro che è uno strumento non di accesso per tutti, però è uno strumento economico, libero, e noi siamo, diciamo, forzati a utilizzarlo, anche se effettivamente qualcosa di cartaceo sarebbe importante. Però vi invito, ecco, poi a eventualmente guardare. Anche gli incontri precedenti sono tutti lì, compreso quello di 2 anni fa con Stella Morra sulla teologia del laicato, che è stato molto interessante e ha avuto poco risalto sulla stampa locale, ma lo trovate lì ed è una cosa anche quella molto interessante. Bene, grazie a tutti.
Bene, auguri.
Grazie.
Buonasera.
Sera.
Ciao.
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 Ciao. Ciao. 11.
Sì, sì, esatto.
No, bravo. Non sembrava però che non fosse una cosa.
Piacere, grazie. Grazie.
Buonasera. Siamo già portati con